Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri.
Me lo deve dire lei quanti cadaveri ci sono a bordo? Era la voce del comandante De Falco che si rivolgeva al comandante Schettino in una di telefonata che è diventata, come dire, un pezzo storico del racconto di quella notte e di una tragedia italiana. Era la notte del 13 gennaio 2012, esattamente 10 anni fa, erano le 21:45 quando la nave della Costa Concordia, che era partita da Civitavecchia diretta a Savona, incocciava contro uno scoglio davanti all'isola del Giglio e vedeva squarciarsi per 70 metri la fiancata con la nave che andava ad adagiarsi lentamente ma inesorabilmente proprio di fronte all'isola, sul basso fondale roccioso prospiciente la punta della Gabbia Nara a nord di Giglio Porto. La risposta a quella domanda che faceva il comandante De Falco era 32. 32 furono le persone che morirono in quella tragedia che riverbera ancora riascoltando quella telefonata che abbiamo sentito tante volte e che restituisce non solo, come dire, la tragedia in diretta che si stava consumando, ma anche una pagina surreale di commedia all'italiana, di romanzo popolare finito tragicamente male. 10 anni sono trascorsi da quella notte, oggi francamente sono pochi i richiami alla tragedia della Costa Concordia sulle prime pagine dei quotidiani. Qualcosa c'è, dopo lo vedremo, ma se volete ritornare a quei momenti, un consiglio che vi posso dare è quello di ascoltarvi un podcast che è stato pubblicato proprio in questi giorni, in queste ore, una produzione di Spotify firmata da Pablo Trincia, che ha fatto un bellissimo lavoro perché ha raccolto tantissime voci dei passeggeri che hanno vissuto da protagonisti quella notte, e il racconto di quello che accadde in quelle ore, in quei momenti, in quell'ora che trascorse dal momento in cui la nave picchiò contro lo scoglio fino a quando venne alla fine dato l'abbandono nave con un drammatico ritardo. Ecco, tutta quella storia viene rivissuta, riraccontata in tempo reale attraverso quelle voci. Il podcast si chiama Il Dito di Dio, che sembra un titolo infelice perché sembra quasi il cugino minore della Mano di Dio, quella di Maradona, del film di Tarantino, ma in realtà Il Dito di Dio è un titolo molto preciso, perché la definizione che diede un ingegnere navale che spiegò come per un caso fortuito di condizioni meteorologiche favorevoli i morti furono solamente 32, non molti di più, perché il grecale spinse l'inerzia della nave proprio su quello scoglio davanti al basso fondale della Punta Gabbia Nara, impedendo che la nave si inabissasse. Vi faccio ascoltare comunque qualche voce raccolta da Pablo Trincia in questo podcast che si chiama Il Dito di Dio, e sono i passeggeri quelli che raccontano.
Dopo aver abbandonato la sua cabina assieme ai genitori, Antonella Folco si ritrova nella grande hall centrale.
Quando io arrivo a fine scala nel salone, io lì ho percepito l'inferno. Il delirio. Gente che correva, gente che si spostava, e soprattutto ho guardato a destra e ho visto che avevamo l'acqua sul ponte. Ho detto: spostiamoci immediatamente a sinistra, verso la parte alta. La gente andava verso la parte bassa perché si buttava a mare e cercava la scialuppa. E invece è il ragionamento peggiore, perché se la nave va giù, ti porta giù con lei, devi andare dalla parte opposta. E quindi io ho fatto andare la gente dalla parte opposta.
Poi, tra la folla, il suo sguardo si posa su una bambina.
Nella hall centrale io ho visto questa bambina e ho visto il papà che aveva gli occhi assenti, terrorizzati, e andava verso destra. Dove va? Venga a sinistra, venga di qua, gli ho detto. Dove sta andando? Ma era gli occhi proprio non c'era, non era presente. Sicuramente non ha neanche capito le mie frasi e la bambina era veramente terrorizzata, piangeva, era attaccata, diciamo, al papà, ma lui non ha percepito le mie parole perché guardava il vuoto, fissava la sala, non sapeva esattamente dove muoversi. E comunque è stato una frazione di secondo, perché poi non l'ho poi più visto.
La bambina si chiama Diana, suo papà Williams, vengono dalla Romagna. E forse tra tutti i passeggeri della Concordia sono quelli che più simboleggiano il dramma di quella notte. Nella voce di Antonella, quando parla di loro, si percepisce il profondo dispiacere per non essere riuscita ad aiutarli. Anche la famiglia Brolli si trova radunata nella hall. Nella lunga attesa seguita all'incidente, Omar e suo papà Arnaldo hanno fatto la scelta giusta. Sono corsi nelle cabine a prendere i giubbotti salvagente per tutti.
Non so se ti ricordi in Titanic, quella scena dove te vedi che tutti pensano a se stessi, iniziano a correre, era così, uguale. Una sola grande immensa scalinata e immaginati mille persone che cercano di salire di sopra, lasciando bambini dietro, calpestando persone, cercando o sì di salvarsi la vita. La nave veramente si muoveva molto velocemente. Noi ci facemmo forza, vidi lo sguardo di mio padre completamente perso, e fino a quel momento normalmente era il mio, sai, no? Il mio angelo custode, il mio eroe. Vidi un omone di 100 passachili, vidi il suo sguardo completamente perso, le mie sorelle piangendo, la Federica completamente persa, anche lei in crisi.
Ero pietrificata, non mi rendevo conto di quello che stava capitando, cioè, perché nessuno ci diceva niente e vedevo solo che la gente comunque era spaventata, finché non hanno iniziato a peggiorarsi le cose, perché da lì dopo hanno iniziato a cadere i lampadari, hanno iniziato le persone a dar di matto.
Guardai mio nonno, l'unica persona che in quel momento era un pochettino lucida, e gli dissi: ok, muoviamoci. Decidemmo di metterci tutti uno vicino all'altro, iniziamo a fare tipo uno scudo attorno a mia nonna. Mi ricordo io, mio nonno e mio babbo che prendemmo mia nonna per diversi lati e iniziamo a salire quella scala infinita. Mi ricordo la impossibilità di salire, mi ricordo la gente che ti spingeva, mi ricordo i vecchietti che cadevano dalle scale perché non riuscivano a tenersi in piedi, mi ricordo gente calpestata, e la nostra concentrazione era solamente su quel cerchio e trovare tutta la forza possibile per cercare di portare in salvo mia nonna.
Carabinieri, ci stiamo massacrando come le pecore, mandate qualcuno!
Una nave?
Ci hanno fatto scendere le scialuppe, la gente si sta buttando dentro le scialuppe. La nave si muove, si piega.
No, ha detto la scialuppa o sulla nave?
No, fuori, ci hanno fatto uscire. Aiuto! Aiuto!
Perché c'è la telefonata, quella famosa tra Schettino e De Falco, e poi c'erano queste telefonate che arrivavano direttamente da bordo ai carabinieri a terra per dire: ci stiamo massacrando, aiuto, aiuto. Sono telefonate ripetute per un'ora e ancora più tempo, mentre i soccorsi ancora tardavano ad arrivare perché l'allarme da bordo non era stato lanciato. Abbiamo sentito alcune voci, erano alcune voci di chi ce l'ha fatta, e poi c'erano anche quelli che non ce l'hanno fatta. C'era quella donna che ha incrociato un papà e una bambina, e quel papà e quella bambina, Diana e il suo papà Williams, provenienti dalla Romagna, li hanno ritrovati poi un mese dopo nella pancia della nave, completamente sott'acqua. Ce l'ha fatta Omar Brolli, che era un altro dei ragazzi che raccontavano che cosa è accaduto quella sera. Ce l'ha fatta suo nonno, ce l'ha fatta la nonna con la sedia a rotelle, che con grande fatica sono riusciti alla fine a mettere su una scialuppa, mentre invece l'omone di 100 kg, il papà Armando, è uno di quelli che della famiglia non ce l'ha fatta, impietrito dalla paura, bloccato dal cuore. Ha spinto con un calcio la mamma di Omar, sua moglie, e l'altra figlia su una scialuppa, e poi si è perso sulla nave. Questi sono alcuni dei racconti che ritrovate, come vi dicevo, in questo podcast bello, fatto molto bene firmato da Pablo Trincia, si chiama Il Dito di Dio, se volete andare ad ascoltarvelo. Lo trovate su Spotify, mi permetto di fare questo promo perché una volta tanto ne vale la pena. Sono le 8:15 minuti, abbiamo voluto partire dalle memorie del naufragio della Costa Concordia che avveniva 10 anni fa e che, come dicevo oggi, non trova moltissimo spazio sulle prime pagine dei quotidiani. Adesso però sui quotidiani ci andiamo, come sempre facciamo, e andiamo ad aprire questa pagina di oggi del Demone del Tardi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. E allora, una volta tanto, oggi troviamo il modo di tenerci lontani dalla tenaglia Covid Quirinale, che naturalmente incroceremo nei titoli di giornata, nelle notizie, ma che teniamo in fondo. Oggi invece partiamo non da cose italiane, ma da grossi problemi con cui si confrontano in questi giorni e in queste ore sia il governo sia la corona britannica. Boris Johnson e il principe Andrea, affiancati spesso e volentieri oggi nel racconto che arriva da Londra su diverse prime pagine dei quotidiani. E partiamo da Boris Johnson. Siamo sul Corriere della Sera. Johnson che prova a scusarsi, lo fa alla Camera dei deputati, travolto dallo scandalo della festa organizzata durante il lockdown, e racconta la seduta Luigi Ippolito, il corrispondente da Londra per il Corriere. La festa è finita per Boris Johnson. Il primo ministro ha provato ieri a scusarsi in Parlamento per il party organizzato nel giardino di Downing Street in pieno lockdown nel maggio 2020, ma ha solo peggiorato la sua posizione. Credevo, ad detto implicitamente, che si trattasse di un evento di lavoro, quelli in cui classicamente si fa il trenino 5-4-3-2-1 buon anno con tanto di musica techno a palla e quell'invito a portate l'alcol tutti quanti. Si lavora così dalle parti di Downing Street, nel pensiero di Boris Johnson, tanto che la sua tesi portata in Parlamento è stata accompagnata da incredule risate da parte dei deputati. Era una festa con decine di invitati ai quali era stato perfino detto di portarsi la bottiglia, ricorda Luigi Ippolito. È una cosa così ridicola che in realtà è offensiva per il pubblico britannico, gli ha replicato il leader laburista Starmer. Siamo di fronte allo spettacolo patetico di un uomo che è arrivato a fine corsa, ha incalzato il capo dell'opposizione, che ne ha tratto una conclusione logica e meccanica: sarà il pubblico a cacciarlo via, sarà il suo partito a cacciarlo via, o farà una cosa onesta e si dimetterà? Questa è la domanda che in queste ore attraversa le strade prospicienti Downing Street, e non solo, perché non sembrano davvero essere rimaste altre strade per Boris Johnson. Nessuno dei deputati del suo partito in aula, racconta Ippolito sulle colonne del Corriere, è venuto in suo soccorso, limitandosi a fare invece interventi evasivi. E un veterano dei conservatori ha paragonato la situazione di Johnson agli ultimi giorni di Margaret Thatcher, quando la Lady di Ferro era stata abbandonata da tutti e la sua autorità era evaporata. È cotto, ha detto un altro deputato Tory, ma la pugnalata l'ha vibrata il leader dei conservatori scozzesi, spalleggiato da diversi suoi colleghi, che ha chiesto esplicitamente le dimissioni del premier. Uno scenario che Boris stesso in Parlamento non ha escluso quando gli è stato intimato di fare le valigie. Ha risposto che non dovremmo prevenire il risultato dell'inchiesta, in riferimento all'indagine indipendente che è in corso per appurare se le feste a Downing Street abbiano violato le disposizioni sul Covid. L'inchiesta dovrebbe concludersi a breve, difficilmente Johnson sarà esonerato alla sua uscita di scena, potrebbe dunque essere questione di giorni se non di ore. Boris Johnson potrebbe decidere a questo punto di andarsene nella speranza di essere ricordato come il leader che ha portato a compimento la Brexit, oppure i suoi lo accompagneranno alla porta, perché la relazione dei conservatori col premier è sempre stata di tipo utilitaristico, nel senso che lui è stato scelto perché vincente, non perché fosse amato. Johnson non ha veri amici, nel partito non ci sono johnsoniani e nel momento in cui da asso nella manica si trasforma in fardello, meglio mollarlo subito. Parrebbe dunque segnato il destino di Boris Johnson dopo lo scandalo del party Covid che avrebbe organizzato durante il lockdown. La vicenda in parallelo che oggi viene raccontata dai giornali è quella che riguarda il principe Andrea e che ci rimanda al caso Epstein. Anche qui un suggerimento: se volete ripercorrere le piste di quella vicenda, andatevi a vedere il bel documentario che trovate su Netflix dedicato proprio alla vicenda Netflix, in cui già si incrocia anche il ruolo del principe Andrea. Intanto, come scrive La Stampa, è processo reale, respinti i ricorsi. Il principe Andrea sarà giudicato per aggressione sessuale dopo la condanna di Ghislaine Maxwell, la collaboratrice di Epstein. Altra ricaduta clamorosa di quella vicenda. Intanto Francesco Semprini racconta l'aggiornamento del caso da New York. Il processo sa da fare. Nel palpabile imbarazzo della Casa Reale Britannica, la causa civile nei confronti del principe Andrea d'Inghilterra, coinvolto nello scandalo di Jeffrey Epstein, andrà avanti. Il giudice statunitense ha respinto la richiesta del duca di York di archiviare la causa civile intentata dalla sua accusatrice Virginia Giuffre. Non sono bastate le obiezioni sollevate dai legali del 62enne terzo genito della regina Elisabetta, tra cui un accordo che lo doveva mettere al riparo da eventuali cause da parte della vittima in cambio del pagamento di $500,000. Il processo civile si inserisce nella più ampia vicenda del finanziere travolto da uno scandalo sessuale, accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione, traffico di minori, trovato poi morto impiccato nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove era recluso in attesa del processo. Geoffrey ha accusato Epstein e la sua ex fidanzata, nonché sodale in affari Ghislaine Maxwell, di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne nel 2001. La donna ha anche raccontato di essere stata costretta all'età di 17 anni a fare sesso con altre persone, compreso il principe Andrea, e ha pertanto avviato una causa civile nei confronti del duca di York lo scorso agosto, parlando anche di percosse e di stress emotivo da lui causatole. Andrea ha sempre negato le accuse, difendendosi anche dietro l'accordo raggiunto nel 2009 tra Geoffrey e Epstein, con cui pretendeva di essere al riparo da ogni tipo di causa, accordo che è stato svelato nei giorni scorsi e in base al quale alla donna sarebbero stati versati appunto $500,000 per mano del finanziere. I legali del principe hanno tentato di convincere il giudice spiegando che l'intervento civile protegge sì il loro assistito che altri eventuali soggetti da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle accuse della giovane. Ciò in virtù di un paragrafo in cui si predispone la protezione di chiunque avrebbe potuto essere un potenziale imputato nelle cause intentate dalla donna. Nel dicembre scorso due giudici di New York avevano ordinato di rendere pubblico il patteggiamento il 3 gennaio se non fossero state portate buone ragioni per mantenere il documento segreto. In merito alla causa promossa dalla ragazza e distinta dal filone principale del processo che vede imputata la Maxwell, tenuta colpevole da una giuria di traffico sessuale di minori a favore di Epstein, il duca di York dovrà fornire altre evidenze a sua discolpa, in particolare dalle accuse secondo cui il misfatto di Andrea sarebbe capitato una sera del 2001 quando lei aveva 17 anni e lui l'aveva portata al Trump Night Club di Londra, dove mentre ballavano grondava di sudore su di me, raccontava la ragazza. E a questa testimonianza si è aggrappato il principe Andrea e il suo collegio legale, perché come prova della sua estraneità avrebbe riferito che per molti anni non è stato capace di sudare perché aveva ricevuto un'overdose di adrenalina nella guerra delle Falkland, dove fu ferito. Gli avvocati della Geoffrey hanno chiesto al principe di fornire documenti medici comprovanti la sua presunta incapacità di sudare. Non so se sia meglio questa come giustificazione o quella di Boris Johnson, che diceva, come abbiamo sentito prima, che pensava che quella party organizzata durante un lockdown fosse un evento di lavoro. Comunque, conclude Semprini nel suo pezzo sulla Stampa, un capitolo di una delle storie più scabrose e drammatiche che rischia di avere una magnitudo assai più ampia, visto che la lista di amicizie e frequentazioni illustri di Epstein, da Bill Clinton a Donald Trump, fa tremare una serie di potenti dentro e fuori gli Stati Uniti. Insomma, non è solamente una vicenda processuale che in questo momento coinvolge una figura eclatante come quella del Duca di York, ma che potrebbe avere ulteriori sviluppi, richiamando anche nomi ulteriormente alti sonanti. Dallo stupro che vede coinvolta una testa coronata, invece, agli stupri del branco, stupri più plebei, ma sempre stupri, perché così come è accaduto anche nei giorni scorsi, oggi tornano sulle prime pagine gli echi di quanto accaduto in Piazza Duomo a Milano la sera di Capodanno, con i racconti delle vittime. Noi violentate in Piazza Duomo, siamo ancora sulle colonne della Stampa, e una delle ragazze che sono state oggetto di aggressione racconta: quando sono arrivate le forze dell'ordine con scudi e manganelli, la massa di aggressori si è dileguata. Barbara era lì, Barbara, che è un nom de plume che viene utilizzato per non identificare pubblicamente l'identità della ragazza, era lì che cercava di coprirsi con il giubbotto stretto sul petto, non aveva più vestiti addosso, era nuda, rannicchiata per terra, piena di lividi, pantaloni abbassati alle caviglie. È stata soccorsa da un operatore che l'ha aiutata a rialzarsi. Barbara è una delle 9 vittime del branco che la notte di Capodanno ha seminato il panico in Piazza del Duomo. Posso dire, racconta, che tutto intorno era uno schifo. C'erano molti ragazzi e chiunque passasse si prendeva la libertà di mettere le mani addosso. Io e la mia amica abbiamo chiesto di essere lasciate in pace, ci siamo dirette dai nostri amici per cercare protezione e aiuto, ma non è servito, non è bastato, perché il branco, 40-50 ragazzi tra i 16 e i 25 anni, le toccavano ovunque sul corpo, spintonandole, abbassandole e passandole da uno all'altro. Si legge nel provvedimento con cui ieri sono stati fermati 2 dei presunti aggressori, accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni: Abdallah Bughedera, 21 anni, che vive a Torino, e Abdel Rahman Ahmed Mahmoud Ibrahim, 18 anni, da 2 a Milano. Il primo accusato della pesantissima aggressione vicino alla loggia dei mercanti nei confronti di Barbara e della sua amica, il secondo anche di quelle vicino alla galleria Vittorio Emanuele, ai danni di 4 ragazze palpeggiate, strattonate, spinte a terra, derubate. E oggi i giornali si cimentano con il racconto del branco venuto dalla periferia, lo raccontano così, e che sono storie molto simili a quelle di a altre storie di branco e di violenza che abbiamo sentito raccontate in cronaca. Che i protagonisti fossero italiani, che i protagonisti fossero immigrati, che i protagonisti fossero svizzeri, eschimesi oppure marocchini. Muscoli e selfie. Abdullah Bughedra, 21 anni, la notte di Capodanno ha scelto di stare dalla parte degli stupratori, mettendosi spontaneamente a capo di un branco improvvisato, dopo aver sollevato come un bilanciere da palestra una delle ragazze inseguite e acciuffate tra la folla di Piazza Duomo, aver partecipato a spogliarla urlando in un misto di esaltazione e follia, ha picchiato un 18enne che aveva cercato di fermare da solo quella ferocia collettiva cercando di difendere la giovane. E poi c'è appunto la descrizione con l'aria del bravo ragazzo, che non poteva essere stato lui a fare quelle cose, ma come dire, gli indizi che le forze di polizia hanno utilizzato per individuarlo sono quelli che lui stesso ha seminato nell'autorappresentazione a base di selfie sui social, magliette, glamour, bei vestiti, ne sfoggia parecchio, un bel ragazzo sa di esserlo, ma ha una bella famiglia alle spalle, dice un'amica, e poi le tre sorelle, il fratellino piccolo e i video registrati per TikTok con il ciuffo ribelli, i capelli biondi tinti, barbette incolta, la maturità data nel 2019, l'università abbandonata e soprattutto quei follower su Instagram a cui esibire la passione per il fisico, lui in palestra, lui di fronte allo specchio che si scatta un selfie, lui che mostra i bicipiti e che solleva i pesi, mostrando ancora una volta in un'altra pagina immagini di muscoli. Sono le 8:30, ci fermiamo qui con la prima parte del Demone del Tardi, la linea dall'altra parte del vetro allo studio 1 per i titoli del GR, e poi ci ritroviamo con la seconda parte della trasmissione. Andiamo a dare anche uno sfoglio a questo punto alle prime pagine dei quotidiani di oggi.
My friend Sally says she knows you, got a funny point of view, says you've got away with murder, maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes, I can't find a good word for you, does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time, I will hurt you, I'll desert you, I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't
le 8:38 minuti, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi con quello che potrebbe essere già il prologo di un primo grande disco del 2022, nuovo album in arrivo per Fontaines DC, e questo è il singolo che lo precede che si chiama Jackie Down the Line. E allora ne approfitto per ricominciare parlando una volta tanto di musica, perché ieri l'avete vista, l'immagine che ha fatto il giro prima dei social e poi anche dei quotidiani, l'immagine del Papa che usciva dal negozio di dischi. La grande domanda che quell'immagine si portava dietro è: che disco avrà comprato? Perché lo scoop pazzesco sarebbe stato scoprire che magari il Papa si era comprato, che ne so, un disco degli Iron Maiden o di Marilyn Manson. E invece oggi abbiamo la risposta, perché che dischi si è comprato il Papa ce lo dice il Cardinal Ravasi, intervistato da Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera. E il Cardinal Ravasi non ci dice solamente che disco ha comprato il Papa, ma ci racconta del Papa musicofilo. Intanto vedo che qualcuno mi sta chiamando al telefono, qualcuno che dovrebbe sapere che sono in onda a quest'ora. Scusate, ho spento il telefono, ma diciamo che la suoneria faceva da sfondo perfetto per parlare della musica del Papa. Il Cardinal Ravasi, dunque, dicevo, non si è stupito, scrive il Corriere, dell'immagine del Papa che usciva dal negozio di dischi, anzi, racconta, non vedo l'ora di sapere che cosa fossero quelli che ha comprato e che mi rimandi presto, perché il Papa è solito comprare dischi e mandarli proprio al Cardinal Ravasi, che ha creato la discoteca del Papa. Che cosa c'è dentro la discoteca del Papa? 1728 CD e 19 vinili. Di che genere, ovviamente, gli viene chiesto? Soprattutto musica classica, ma attenzione, perché il Papa ha comprato e mandato a Ravasi anche raccolte gospel cantate da Elvis Presley, molto tango argentino naturalmente, soprattutto Piazzolla, e poi monumentali opere di Mozart con i 200 CD editi dalla Deutsche Grammophon, Beethoven, le variazioni Goldberg di Bach, Wagner. Vabbè, qui siamo nel campo della prevedibilità. Gli piace anche Edith Piaf ha mandato a Ravasi anche Edith Piaf, ma Ravasi racconta soprattutto che i dischi sono non solo impacchettati personalmente dal Papa stesso, che quindi ha anche la virtù delle migliori commesse del centro, quelle cantate da Luca Carboni, che impacchettano meravigliosamente come se fossero degli artigiani geniali, ma accompagna l'invio dei CD con note e recensioni personali. Il mio sogno sarebbe vedere il Papa su Rockerilla, non c'è più Rockerilla, è un riferimento d'antan, il Papa su Busca, che recensisce sul Buscadero. Il Buscadero dovrebbe esserci invece ancora. A proposito di musica, però, lasciamo il Papa. Sarebbe bello sapere anche che dischi compra e ascolta Mario Draghi. Dicevo, a proposito di musica, andiamo sulla prima pagina del Foglio, che va sempre a nozze quando può denunciare gli abusi e l'aberrazione della cosiddetta cancel culture. E oggi il Foglio si occupa di quello che è il nostro artista della settimana, ovvero Elvis Costello, perché si parla di Oliver Army, che è una delle canzoni più famose del repertorio di Costello. La canzone, scrive Foglio, si chiamava Oliver's Army, e il rock era così pop e trascinante che il contenuto scese giù all'epoca nelle orecchie di tutti, compreso o non compreso che fosse, ma nessuno aveva mai pensato di contestarlo. Mauro, anche Elvis Costello si è fatto vecchietto, forse non ha più l'ironia per resistere altrui scemenza, o forse gli stupidi si sono fatti più agguerriti. Insomma, qui siamo nel campo della battaglia del Foglio contro la cancel culture. Andiamo invece alla notizia. Costello avrebbe gettato lo spugno per il verso incriminato di Oliver Sarmi, che dice: "One more widow, one less white nigger", una vedova in più e un negro bianco di meno, e per 30 anni tutti hanno sempre capito cosa significasse, non bastasse, l'ha spiegato Costello tante volte, quel modo razzista e dispregiativo. Era il modo razzista e spregiativo con cui gli inglesi, soldati di Oliver, chiamavano quelli come suo nonno, che era un cattolico nordirlandese, si chiamava Pat McManus, che è anche il vero cognome di Costello, ed era stato persino un soldato di Sua Maestà. La canzone, tra i 10 maggiori successi di sempre di Costello, in cima a tutte le classifiche della critica, parlava dei Troubles in Irlanda e di altre guerre razziste, quelle scatenate parte del fascist regime e altro ancora, e tutti avevano sempre saputo, almeno fino al 2013, quando per la prima volta una stazione radio della BBC la mandò in onda, ma con il verso incriminato occultato. Allora qualcuno protestò, il contenuto antirazzista appariva sempre evidente e forse Elvis Costello avrà fatto una delle sue smorfie ironiche e sgangherate, ma il tempo passa e anche lui si deve essere rotto le palle, scrive il Foglio. Così ora ha dichiarato ufficialmente che non canterà mai più quella canzone, non vuole più sentirsi dare del razzista ogni volta che quella parola compresa al contrario, e che invece è un fatto storico, come ha detto al Telegraph, la gente sente quella parola e mi accusa per qualcosa che non ho inteso dire, così ha chiesto anche alla radio di fargli il favore personale di non trasmetterla più. Oliver Sarmi la sentiremo invece all'interno dell'omaggio che, come vi dicevo, dedicheremo a Costello sabato sera. Costello, nostro artista della settimana, ma intanto, come vi dicevo, andiamo a fare un giro sulle prime pagine dei quotidiani per vedere come titolano oggi. Naturalmente, come sempre, titolano in gran parte o sulla pandemia o sul Quirinale. Quelli che stanno dalla parte della pandemia sono il Corriere della Sera. Virus, cambia il bollettino, le regioni, contiamo solo i test di chi ha sintomi. Domani si riunisce il CTS. Intanto, nuovo record di vaccini, più di 300 morti. Sport, squadre ferme con il 35% dei positivi. A tutto vaccino, titola invece Avvenire, che segnala il record di 700.000 inoculazioni in un giorno, con 77.000 prima dosi. Questo è il traguardo raggiunto dal generale Figliuolo, brillantemente ribattezzato dal mio amico Duccio Kaiser Dose, una definizione ripeto molto brillante. Sempre sulla fronte Covid vediamo il titolo del giorno: medici e regioni, ridurre le quarantene, i governatori insistono, vaia dello Spallanzani, solo 5 giorni per gli asintomatici, il lockdown di fatto sta fermando la ripresa, i dati dimostrano che per i vaccinati Omicron è meno letale dell'influenza, niente pass nei supermercati, DPCM in arrivo. Ultimo giornale a titolare sulla pandemia, Il Fatto Quotidiano, EMA alt ai richiami ogni 2 o 3 mesi, allarme scienziati, con dosi ravvicinate rischiamo la paralisi immunitaria, dati esagerati sui ricoveri e trucco in Lombardia, così Il Fatto. Poi invece ci sono i quotidiani che titolano sul Quirinale, per esempio Repubblica, Lega, prove di addio al Cavaliere, pressing di Salvini e Fratelli d'Italia perché Berlusconi rinunci al Colle, il capogruppo del Carroccio alla Camera dice prepariamoci a un'alternativa, Renzi offre una sponda al centrodestra per il doppio Silvio, mentre invece il Manifesto titola il lato B, naturalmente Berlusconi, rafforzare il governo, chiunque sia il premier, Salvini si smarca dal ricatto di Berlusconi, o resta Draghi o è crisi, e dalla destra parte il pressing perché il leader di Forza Italia si ritiri dalla corsa al Colle, il Cavaliere per ora resiste, domani primo round tra gli alleati, in Sicilia il governatore Musumeci sgambettato nel voto sui delegati regionali azzera la giunta, il Manifesto che oggi ospita un'intervista ad Alema che lancia una donna al Quirinale, perché una delle cose che sono accadute, come ben sapete, durante le vacanze di Natale è stato il ritorno di Jurassic Max con D'Alema che era rimasto imprigionato nell'Ambra, che è tornato a nuova vita. Intervista all'ex premier, il lavoro di Draghi al governo non è finito, dice, la scissione dal PD ha fallito. Ancora sulla politica, ma non più sul Quirinale, il titolo di domani, politica sì, ma politica in tribunale, il tesoriere della Lega è indagato per truffa, Centemero sotto inchiesta insieme al suo predecessore l'assessore Galli, sospetti sui rimborsi elettorali ricevuti dall'associazione Maroni Presidente, gli atti inviati a Milano, questa è l'apertura di domani, mentre invece il Messaggero apre sul costo della vita, nuovo picco, e l'Europa accusa la Russia, qui siamo sul fronte del caro energia e dell'effetto speculazione che spingono in alto, come abbiamo visto e come poi vedremo, i prezzi dei generi alimentari, soprattutto la pasta ma anche le verdure. La IEA contro Gazprom manipola le tariffe del gas per interessi politici. Sulla prima del Messaggero, ma anche sulla prima del Sole 24 Ore, l'inflazione record negli Stati Uniti, con i prezzi che sono saliti del 7%, titola proprio su questo il Sole 24 Ore, mentre invece Libero, il giornale e la Verità, anche loro alla ricerca di una exit strategy per non essere condannati alla tenaglia Covid Quirinale, trovano una brillante via d'uscita rispolverando un vecchio cavallo di battaglia, ovvero i giudici dormono, scrive Libero, brigatisti liberi, slitta l'estradizione dalla Francia, la Corte d'Appello di Parigi rinvia di 3 mesi l'udienza per restituirci i terroristi rossi, e il giornale invece, i giudici, bonus bebè a tutti gli immigrati, vergogna, il paese di Bengodi, dice il giornale, per la consulta è illegittimo darlo solo a chi ha permessi di lungo periodo, la sinistra esulta adesso anche il reddito, mentre la Verità, come racconta violenze e le aggressioni sessuali avvenute in Piazza Duomo a Capodanno, per la molestia collettiva degli arabi in Duomo scattano i primi arresti, questa la Verità. E poi, per chiudere il giro, la Gazzetta dello Sport, che naturalmente titola sulla vittoria dell'Inter nella Supercoppa, infinita Inter, Sanchez gol all'ultimo secondo, 2-1 alla Juve, Inzaghi alza il primo trofeo ai supplementari. Sulle prime pagine dei quotidiani troviamo anche un po' di cacciari sparso, perché sulla prima del Corriere della Sera Massimo Gramellini nel caffè segnala la rivolta dei Novax, un po' un tempo amici, nei confronti di Cacciari, che si è fatto la terza dose, Novax che hanno preso a dargli del traditore, addirittura del comico, scrive Gramellini, la sua disavventura è ricca di insegnamenti filosofici. Il primo è che sugli argomenti divisivi il cervello dell'opinione pubblica funziona come un interruttore on off, viva basso, e rifiuta i distinguo e i ragionamenti persino i più elementari. Cacciari che oggi viene intervistato dalla Stampa di Torino, e qua entro nella mia solita modalità del dove cavolo ho messo il giornale che stavo cercando, l'ho messo in fondo, forse sì, forse no, niente, oggi, ieri era scomparso il Manifesto, oggi è scomparsa la Stampa, evviva, andiamo avanti così, va tutto bene, qualcosa succederà, ieri non sono riuscito a risolvere il mistero della scomparsa del Manifesto, oggi temo che non riuscirò a risolvere il mistero della scomparsa della Stampa, che era un giornale che peraltro mi serviva per portare a termine la trasmissione. Vabbè, sta di fatto che Cacciari viene intervistato oggi, come vi dicevo, sulle colonne della Stampa. Se siete interessati al Cacciari pensiero potete andare a recuperarvela voi, perché io proprio non ci riesco. Torniamo allora sulla prima del Sole 24 Ore, perché il Sole oggi ospita in prima pagina una notizia che mette l'attenzione sul riscaldamento globale. C'è un rapporto di Nature che riguarda il disgelo del permafrost che minaccia la regione artica, e ne scrive Elena Comelli, allarme permafrost, lo scioglimento minaccia oleodotti e intere città nella regione artica, rischio tra il 30 e il 50% delle infrastrutture critiche, l'industria petrolifera inizia a pensare di spostare le spedizioni via mare, la minaccia più grave sul futuro, scrive Elena Comelli, come ha calcolato il WEF nel suo Global Risk Report 2022, non è la pandemia ma la crisi climatica, l'ultima conferma viene da uno studio pubblicato su Nature che quantifica l'impatto del surriscaldamento climatico di origine antropica sulle infrastrutture delle regioni artiche danneggiate dallo scongelamento del permafrost. Le fondamenta delle abitazioni cedono, le strade sprofondano, le tubature interrate si deformano e si crepano. In base allo studio Impacts of Permafrost Degradation on Infrastructure, che si basa sulle analisi delle immagini satellitari per monitorare il disgelo del permafrost, sono da considerare ad alto rischio tra il 30 e il 50% delle infrastrutture critiche da qui al 2050. Il fenomeno riguarda anche l'industria dell'oil and gas, gasdotti, oleodotti e opere collegate, strade, depositi, porti, sono circa Il 70% delle nuove costruzioni nell'area dal 2000 a oggi, a proposito di ponti, apro una parentesi, attenzione perché ritorna oggi ancora una volta un po' come il mostro di Loch Ness che appare costantemente dalle acque, il ponte sullo stretto di Messina, perché sembra sia stato dato nuovamente il via libera governativo all'ennesimo studio di fallibilità, di fattibilità, perdonate il lapsus che era involontario, ma in qualche modo ci stava. Ma torniamo al permafrost: nei prossimi 30 anni, scrive Elena Comelli sulle colonne del Sole, secondo i ricercatori sono a rischio almeno 120.000 edifici, 40.000 chilometri di strade e 9.509 chilometri di condotte per idrocarburi. Danni alle infrastrutture sono già presenti oggi: fino all'80% degli edifici in alcune città russe, circa il 30% delle strade nell'altopiano del Qinghai Tibet sono danneggiati e lo saranno sempre di più man mano che le temperature aumentano. Bisogna tenere presente che l'Artico si riscalda a velocità doppia rispetto al resto del pianeta, di circa un grado ogni decennio, con punte estreme, con il record di 38 che ricorderete è stato raggiunto nel giugno del 2020 in un piccolo paese della Yakuzia. Tema ovviamente del impatto su gasdotti e oleodotti nella regione artica ci riporta dalle parti dell'emergenza, perché ormai si configura quasi come tale, del caro energia, perché non voglio arrendermi, l'argomento da cui ripartire. Fatemi vedere se riesco a recuperare il giornale perduto e poi ricominciamo. Aspettate un attimo,
It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, I'm gonna dance. Woo. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands.
One, two, three.
Come on. It's good morning time, it's good morning time. It's morning time, good morning time, it's good morning time.
Risolto, ho scoperto che esiste un pertugio sotto il mixer in cui, se non stai attento, va a infilarsi il giornale perduto. Eccolo qua, sono tornato, finalmente ce l'ho fatta, sulle colonne della Stampa, che in prima, a proposito di colossi dell'energia, segnala l'arrivo della tassa scelta dal governo per affrontare parzialmente, perché non ci sono evidentemente le condizioni risolutive, il problema sempre più evidente del caro energia, che sta impattando sulle aziende, sulle tariffe e i costi dei beni al consumo, energia, la tassa sui colossi. La prossima settimana il prelievo delle aziende che fanno affari d'oro grazie ai rincari. Ci sarebbe unanimità all'interno del governo e ieri il ministro dello sviluppo Giorgetti ha annunciato questo intervento, le cui caratteristiche poi sono raccontate da Alessandro Barbera a pagina 14, ma visto che abbiamo poco tempo passo alla pagina successiva, dove invece si ritorna sul tema della stangata che si sta abbattendo sulla pasta, con il prezzo del grano che è aumentato del 70% da giugno e con gli effetti che già si vedono sui banchi dei supermercati. Un chilo di pasta che a settembre costava 1,10 euro, ora ne costa 1,40, alla fine di gennaio arriverà a 1,52, un aumento del 38%, a cui contribuiscono tantissimi elementi a generare la tempesta perfetta dell'inflazione, non solamente l'aumento dei prezzi dell'energia, che comunque però sono un fattore significativo. Tanto vengono elencati e presentati altri rincari già in essere o in arrivo, il riferimento alla pompa di benzina che costa 300 euro in più, foraggi sempre più cari, carne e latte che cominciano a risentirne sul piano dei prezzi, e poi l'effetto del caro bolletta si fa sentire anche sugli esercizi commerciali come i bar, ma anche le piccole imprese e gli artigiani, che nel corso del 2022 applicheranno maggiorazioni per consumerismo, che viene citato dalla stampa. Bar, pizzerie, ristoranti, artigiani e piccoli negozi che usano elettricità e gas come fonti per la loro attività produttiva saranno i più colpiti dall'aumento delle tariffe e potrebbero quindi rialzare i listini del 15% nel corso dell'anno. Sono già in ritardo, e quindi, visto che oggi non abbiamo toccato Quirinale, la serie che nella puntata odierna è lievemente imbolsita, vi segnalo solamente il pezzo che fa Ilario Lombardo, sempre sulle colonne della stampa, che affronta un tema suggestivo, ovvero come sia possibile che Mario Draghi, che era il protagonista principale della serie, sia infinito improvvisamente ai margini dell'inquadratura. Il premier al Quirinale avanza il fronte del no, ci sarà tempo e modo di affrontare la questione in tante delle pagine di informazione di Popolare Network di oggi. Io scappo velocissimo perché sono molto in ritardo e adesso vado a tappare il pertugio col cemento, così non ricapita più che perdo i giornali nel corso della puntata. A domani, ciao!